argomento e parliamo del primo gruppo di migranti della prima nave italiana che si sta muovendo verso l'Albania con 16 migranti a bordo. È una nave militare è una nave che si chiama Libra, la mare della Marina Militare Italiana, e secondo le prime informazioni che sono trapelate dal Ministero dell'Interno che sta gestendo le procedure, la nave avrebbe recuperato alcuni migranti in acque internazionali all'angolo di Lampedusa e dopo appunto aver fatto uno screening, così lo definiscono le autorità, ne ha selezionato una ventina di persone, che tutti uomini come stabilito dagli accordi tra Italia e Albania, che provengono da paesi che sono considerati sicuri dall'Italia, ossia l'Egitto e il Bangladesh, non mettetevi a ridere, per essere trasferiti in maniera forzata nei nuovi centri di detenzione in Albania. La nave che dovrebbe arrivare in Albania il 16 di ottobre. Quindi sta diventando operativa l'apertura dei due centri che sono stati appena ultimati a Shenzhen e a Jader, il primo sulla costa e il secondo nell'interno. E nei piani del governo qui si inizieranno le cosiddette procedure rapide per la richiesta di asilo, procedure che sono contestate persino da alcuni giudici italiani che poche settimane fa al Tribunale di Palermo hanno convalidato la detenzione di 5 persone migranti appena sbarcate, che secondo i criteri meloniani venivano da paesi sicuri e quindi andavano prese, impacchettate e rimandate indietro. Ma questa apertura di questi due nuovi CPR in Albania ci racconta parecchio, parecchio di che cosa sta succedendo nel nostro paese, di esternalizzazione delle frontiere, quindi vogliamo parlarne di più. Cominceremo con Raffaele, un compagno impegnato da molti anni nel contrasto della detenzione amministrativa, e più tardi sentiremo Lu, autore di un approfondimento sulle dinamiche squisitamente neocoloniali sottese agli accordi tra Italia e Albania. Buongiorno Raffaele.
Buongiorno, ciao a tutte e a tutti gli ascoltatori.
Allora, raccontaci un po' di questo, comincerei dagli accordi italo-albanesi, dal contesto in cui si collocano e soprattutto dalla questione dell'esternalizzazione delle frontiere.
Sì, sicuramente. Allora, il fatto che siano aperti ormai due centri di detenzione in Albania, però sotto assoluta giurisdizione italiana, quindi sotto il completo controllo da parte del governo italiano, è sicuramente una novità molto molto preoccupante, e che appunto ci deve fare porre degli interrogativi e delle nuove dei problemi nuovi, nel senso, chiaramente si tratta di un ulteriore passaggio di quell'esternalizzazione delle frontiere di cui parlavi tu, sempre più pesante, che non solo sposta le frontiere fisiche dell'Unione Europea e il controllo di esse, la militarizzazione di esse, ma addirittura appunto con oggi sposta i centri di detenzione, i lager di detenzione in un paese terzo, fuori dall'Unione Europea, quindi molto meno controllabile, molto meno visibile, molto più fuori da tutti i radar che possono esserci, sia da parte di associazioni non governative, sia da parte degli stessi movimenti che si battono contro le frontiere, contro questi lager. Quindi appunto un ulteriore passaggio molto molto grave di un processo che però va avanti da lungo tempo, un processo che appunto riguarda la guerra contro i migranti, il loro imprigionamento in centri che sono in tutto e per tutto carceri di massima sicurezza, e la loro deportazione, almeno di parte di loro, in paesi nei paesi di origine, ma non solo, come sappiamo, nei paesi che fa comodo al governo di turno deportarli, appunto. Quindi un passaggio molto grave, però all'interno di un processo di cui siamo benissimo a conoscenza, che appunto riguarda una militarizzazione della Fortezza Europa contro qualsiasi, un tentativo di fare contrasto a qualsiasi forma di movimento libero delle persone.
Sì, tra l'altro, se ho letto bene le notizie che sono circolate, all'interno di queste strutture saranno paradossalmente tre strutture in una, perché ci sarà un luogo per richiedenti asilo, un CPR vero e proprio e anche un'area di carcerazione.
Esatto, nella località di Jader, quindi all'interno, non sulla costa, ma all'interno, circa una ventina di chilometri, se ho letto bene, all'interno ci saranno appunto tre strutture. Un centro cosiddetto per richiedenti asilo, ma in realtà è un centro di detenzione a tutti gli effetti, perché i richiedenti asilo in Italia, i richiedenti asilo solitamente possono uscire dalle strutture, cioè hanno una certa forma di libertà, ecco, possono uscire, possono rientrare magari con certi orari determinati, però non sono imprigionati, mentre in Albania nessuno potrà uscire da questi centri, ecco, questo è stato detto in maniera molto chiara, quindi saranno comunque strutture detentive, però sono formalmente sono tre strutture, sì, un centro molto grande che dovrebbe in teoria ospitare 880 posti, quindi un centro molto grande di cui al momento sono operativi 400 posti, almeno secondo le notizie che abbiamo, quindi meno della metà. E poi un CPR, quindi una struttura ancora più detentiva, con ancora più sbarre, con ancora più celle, di 144 posti, e all'interno del CPR o comunque in prossimità del CPR una struttura, un carcere vero e proprio. Per chi è pensato questo carcere? In realtà dovrebbe essere relativamente, usiamo la parola relativamente piccolo, di 20 posti per quelle persone che proveranno a fuggire o si rivolteranno, e quindi, come sappiamo, anche per l'ultimo decreto Piantedosi sono passibili di reato, per quelle persone che appunto...
Scusa se ti correggo, ma questa roba qui è saltata, perché è saltata, siccome il disegno di legge Piantedosi Nordio contemplava la possibilità della carcerazione per il reato di rivolta in carcere, rivolta nei CPR, rivolta anche nelle strutture per accoglienza, c'era inizialmente anche la fuga, ma siccome il reato di fuga è un reato che, almeno per quello che concerne le carceri, è un reato a sé stante, è stato espunto dal testo. Espungendolo dal testo, che coinvolgeva tutte queste strutture, è stato espunto anche per quello che riguarda i CPR. Quindi questo passaggio per fortuna non c'è, però certamente se qualcuno si ribellerà all'interno di quel CPR è chiaro che passerà dal CPR al carcere e quindi verrà sottoposto a una disciplina di carattere penale. Io non escluderei anche che ci possano rinchiudere quelli che sono stati magari sospettati di essere scafisti, e questo mi sembra un aspetto particolarmente grave, perché significa che anche per quello che riguarda la giurisprudenza ordinaria ci sarà un carcere in territorio albanese dove le garanzie già esili che ci sono per chi si ritrova in condizioni di detenzione risulterebbero molto complicate, e questo anche la solidarietà nei confronti di coloro che verrebbero reclusi per aver partecipato a una rivolta o per l'accusa di scafisti. Sappiamo benissimo che gli scafisti, così come li intendono, essenzialmente non esistono, perché spesso vengono accusate persone che sono obbligate in cambio del passaggio a dare una mano nella navigazione, ma questo non fa di loro scafisti, fa di loro migranti che si pagano in quel modo il viaggio. Ma lo scafista è chi lucra su chi viaggia, chi fa la tratta delle persone, chi le considera delle merci molto, molto redditizie. E sappiamo benissimo che ci sono moltissime persone rinchiuse in carcere con questo tipo di accusa e che non rientrano in questa categoria. E questo mi inquietava un po', ecco, dal punto di vista delle notizie che sono circolate, proprio il fatto di, anche se sono pochi fra virgolette, questi 20 posti di tipo carcerario gettano un'ombra molto chiara sulle intenzioni del governo Meloni rispetto alla gestione di questo carcere, CPR e luogo per richiedenti asilo, tutto dentro la stessa scatola.
Esatto, sì, grazie della correzione, effettivamente è così come hai detto, però sì, come hai detto tu, è una luce chiara, cioè è pensato proprio come una struttura di un lager a tutti gli effetti, una struttura di detenzione a tutti gli effetti, e poi resta da vedere appunto l'effetto che sarà. Rispetto al, come dicevi all'inizio, rispetto alla possibilità per queste persone di richiedere asilo, anche qui c'è una novità che appunto riguarda i tempi. Sì, con i nuovi regolamenti adesso i tempi sono molto molto più stretti, molto più compressi. Nella pratica sono praticamente 4 settimane, 28 giorni per tutta la procedura di asilo, quindi anche per fare ricorso contro un eventuale diniego ci sarà pochissimo tempo, praticamente nemmeno una settimana per poter fare ricorso. Quindi la volontà del governo anche in questo caso è bloccare il più possibile le domande di asilo. Appunto facendo appello su quello che il governo considera un paese sicuro, nella forma chiaramente, non nella sostanza, perché a me per decreto ministeriale sono stati messi 22 paesi sicuri, paesi di provenienza sicuri, tra cui l'Egitto, il Bangladesh, appunto i paesi da cui sono provenienti i migranti che sono in questo momento sulla nave Libra, ma per esempio anche la Tunisia, ed è evidente, sappiamo benissimo che in quei paesi non sono sicuri per niente. In quei paesi si pratica la tortura, si pratica la carcerazione solo per delle idee diverse o per un abbigliamento diverso, quindi sicuramente e questo, anche se chiaramente noi alle istituzioni non crediamo, ma questo è stato scritto anche dalla Corte di Giustizia Europea, la Corte Europea per i diritti dell'uomo, e questo può essere anche una leva per i giudici, per alcuni almeno giudici italiani che potrebbero bloccare questa procedura. Però è ancora molto nebuloso e quindi bisognerà vedere nelle prossime settimane cosa succederà.
Anche perché di fatto si tratterebbe di respingimenti collettivi sulla base della nazionalità, ma sappiamo perfettamente che l'Italia sono decenni che viola le proibizioni in materia di respingimento collettivo, perché almeno in teoria la richiesta di asilo è una richiesta individuale in cui ciascuno, come dire, racconta e giustifica la propria richiesta sulla base di persecuzioni singolarmente patite, cosa che poi invece viene utilizzata ampiamente quando si tratta di incastrare persone che non hanno documentazione, perché non hanno documenti, perché sono scappati con nulla in tasca e quindi non sono in grado, fra virgolette, di dimostrare la propria condizione, se non attraverso il proprio stesso corpo, a volte torturato durante il viaggio, durante la detenzione subita nel proprio paese e così via. Quindi chiaramente niente di nuovo, ma un qualche cosa in più e più stringente, quindi questo va messo in chiaro, soprattutto il fatto che siamo in Albania e che quindi avvocati potranno forse con la videoconferenza parlare con gente che non sa l'italiano e i traduttori, e come mettersi in contatto con avvocati sul nostro territorio. Insomma, quelli dell'ASGI lo hanno denunciato in più occasioni e questo mi sembra un altro elemento per avere le mani libere. Sostanzialmente Meloni ha chiesto a Rama: dacci un posto dove possiamo avere le mani libere, o sbaglio?
No, esatto, è così. E il premier albanese lo ha detto chiaramente: da quelle strutture, da quei lager, nessuno uscirà, e dentro però sarà tutto in mano agli italiani, sarà tutto in mano al potere italiano. Quello che succederà lì noi non ne vogliamo sapere niente, noi ce ne laviamo le mani. Questo è stato detto chiaramente dal premier albanese, insomma. Quindi appunto, come hai detto tu, il fatto di trasferire tutta la gestione in Albania è un modo per complicare molto di più la possibilità delle persone migranti di ottenere un diritto che dovrebbe essere fondamentale, quello dell'asilo nel paese, scappando da guerre, da torture, dovrebbe essere garantito, ma sappiamo benissimo che non è. E anche appunto rispetto a quello che dicevamo prima, sicuramente una cosa sono la forma giuridica, le cose scritte che potrebbero essere anche vantaggiose per le persone, un'altra cosa sappiamo benissimo sono le modalità che i governi e le polizie attuano, che sono quasi sempre in contrasto, cioè insomma fanno quello che vogliono nella pratica quotidiana, e ancora di più appunto in un paese che non è sotto gli occhi dei radar, che è fuori da ogni tipo di controllo. Quindi sì, assolutamente questo sì. E vorrei dire un'altra cosa, quando hanno fatto la selezione sulla nave Libra, per dire: sì, tu vieni, tu invece sei una persona fragile e quindi devi andare in Italia, quindi una selezione anche molto pesante. Per esempio, non sappiamo nemmeno se hanno separato famiglie, cosa che potrebbe benissimo essere. Il maschio adulto va in Albania, mentre la moglie coi figli minori vanno in Italia. Questo potrebbe sicuramente, cioè, è uno scenario assolutamente possibile. E ecco, volevo dire che durante questa selezione c'era anche del personale ONU, dell'UNHCR, dell'Agenzia ONU per i rifugiati, che controllava, che monitorava tra virgolette questa selezione. Quindi c'è un'assoluta complicità anche da parte loro in questa gestione, non è che sono al di fuori, che sono complici.
Sì, decisamente sì, anche se poi ovviamente fanno chiacchiere parlando con i giornalisti, definendosi indipendenti, ma ovviamente sono chiacchiere. Ma poi l'altro aspetto notevole è che non era ben chiaro come sarebbero state rastrellate le persone destinate a questi centri di detenzione, visto che era stato detto fin dall'inizio che le navi delle ONG non sarebbero state indirizzate ai lager albanesi, e ovviamente per il fatto che con ogni probabilità si sarebbero rifiutate di andarci. Ma il fatto che nuovamente la Marina Militare, come scrivono i giornali, abbia salvato un po' di migranti, no? Si abbia tornato a occuparsi di naufraghi anche al di fuori delle proprie acque territoriali, dove in genere peraltro se ne occupa soprattutto la guardia costiera, cioè la guardia di finanza e quindi non salva nessuno, cerca di arrestare criminali in base a quanto stabilito dalle norme del 2019. Ecco, ebbene, il fatto che in piazza, in mare anzi, ci sia una nave militare come la Libra, credo che serva a dare un segnale. A questo punto li rastrelliamo anche noi dal mare i migranti, che non finiranno in Italia, anche se magari li spediamo a Ravenna, a Livorno, a qualunque dei tanti porti del nord dove sono stati spediti in questi mesi per rendere più difficoltoso il lavoro delle ONG, che tra l'altro ogni 3x2 hanno le navi sotto sequestro. Li rastrelliamo noi, li selezioniamo e in base a una selezione di cui nessuno saprà mai nulla, vengono poi portati direttamente in Albania. Quindi una vera e propria operazione militare coordinata tra il governo italiano e il governo albanese. Io la vedo un po' così.
Sì, anche questa io la vedo allo stesso modo, sì, un'operazione militare e anche una selezione su base etnica proprio esplicita, cioè a vista, almeno il primo, come lo chiamano loro, appunto il primo screening, la prima selezione a vista, tu sì, tu no, cioè adesso non voglio fare paragoni, però ricordano quelle selezioni naziste, tu sì, tu no, ecco, senza scomodare paragoni stoici che... Però ecco, sono assolutamente arbitrarie che decidono però il destino di persone, di famiglie, cioè non è solo quello che mi preme dire, che può sembrare un'operazione di facciata, di marketing, quando si pensa 16 persone su una nave militare in un lager che potrebbe contenerne 900, però sono operazioni sulla pelle delle persone, cioè sono persone che pagano un prezzo salatissimo per queste operazioni che appunto potrebbero sembrare di facciata, di marketing.
E poi staremo a vedere, siamo solo all'inizio, bisognerà vedere quando questa operazione entrerà nel vivo, quando saranno rodati, quanta gente finirà rinchiusa in quella prigione, quindi si ritroveranno in un paese che non è un paese europeo e che in un carcere italiano, in un CPR italiano, in un centro prigione italiano, ma all'interno di un territorio non europeo, quindi anche la stessa idea della fuga diventa più complessa. In ogni caso fuori ci sono i militari albanesi, quindi siamo davvero in una situazione spaventosa anche psicologicamente, perché si trova a dover approdare in questo luogo. Staremo a vedere come andranno le cose. C'è qualcosa che ritieni opportuno aggiungere?
Sì, volevo spendere giusto due parole su chi gestirà questi lager in Albania. Bene, l'appalto lo ha vinto la Mediospes, un nome che potrebbe non essere molto noto, però è un grande consorzio che in Italia già gestisce il 60% dei centri per migranti, quindi centri di accoglienza, centri per richiedenti asilo, eccetera, eccetera. Sappiamo benissimo in che condizioni sono quasi tutti questi centri, cioè con appalti fatti a ribasso, con condizioni molto pesanti di vita, con pasti schifosi e condizioni insomma pesanti. Ecco, questa ditta enorme, la Mediospes, ha vinto l'appalto per la gestione con un'offerta di 133 milioni di euro. Ecco, quindi lo Stato italiano pagherà 133 milioni di euro a questi per la gestione di veri e propri lager e tutto quello che abbiamo detto prima.
All'anno, immagino.
Sì, esatto.
Va bene, grazie per questa notizia, che inserisce un ulteriore tassello anche di comprensione di come andrà a funzionare tutto questo. Io nel frattempo ti ringrazio e alla prossima.
Alla prossima per qualsiasi aggiornamento. Va bene, grazie a te e un abbraccio.
Ciao.